Eurofonica.
Eurofonica. In diretta da Roma 3 Radio, Eurofonica per il suo finale di stagione. Emozionante essere al FRU, al Festival delle Radio Universitarie, a trasmettere l'ultima puntata del format di Raduni, che unisce appunto diversi redattori e redattrici da tutta Italia per provare a raccontare l'Europa. Ci proviamo ogni giorno, ci proviamo da 4 anni e ci proveremo anche oggi per l'ultima di stagione. Ma Eurofonica ovviamente non finisce qui. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito eurofonica.eu, sui social, Facebook, Twitter e Instagram e ovviamente sulle nostre piattaforme per trovare sempre tanti nuovi contenuti che continueranno a uscire anche durante quest'estate. È stato un anno molto lungo e molto complicato anche perché dal 23 al 26 maggio ci sono state le elezioni europee, giusto Martina?
Se volessimo tirare un po' le somme di quello che è successo dopo le elezioni, in realtà non è ancora ben chiaro quello che accadrà, perché la maggioranza storica del PPE e dei socialisti e democratici
è mancata. Anche se rimangono i due partiti più grossi, comunque il PPE è la prima coalizione e i socialisti democratici la seconda coalizione.
E ora la domanda è: con chi si alleeranno per formare la maggioranza?
Diciamo che non è stato così eclatante, dei risultati così diversi da quelli che ci si aspettava. Nel giornalismo, nei media italiani si parlava appunto di questa rivolta dei sovranismi, che c'è stato sicuramente un aumento in alcuni paesi piuttosto che in altri, ma non è stata così eclatante.
No, però una forte risposta è stata data dai cittadini europei per quanto riguarda le esigenze sulle normative ambientali, perché i Verdi hanno spopolato invece.
Hanno spopolato quasi dappertutto, tranne che in Italia ovviamente, poi magari avremo modo di parlarne approfonditamente. Entrano all'Eurocamera i Verdi con 69 eurodeputati, 17 in più rispetto al 2014. Un'altra cosa che è stata diversa in Italia rispetto agli altri stati è stata l'affluenza.
Sì, noi siamo scesi un po' rispetto alla media europea. Nel 2015 l'affluenza è stata del 56% e invece quest'anno soltanto del 54%.
Quindi siamo un po' scesi, chissà perché. Noi ce lo continuiamo a chiedere, continuiamo a raccontare l'Europa ai giovani per cercare di avvicinarli e renderli consapevoli su quelli che sono gli impatti dell'Unione Europea nelle nostre vite. Ci siamo chiesti molte volte in questa legislatura che cos'è cambiato in 5 anni. Io penso ad esempio al roaming.
Beh sì, Kate, è vero, grazie di averci ricordato questa, che è una delle cose di cui si è parlato di più. E infatti quando si parla di Unione Europea si nominano sempre però le stesse cose, quindi le grandi cose che ha fatto l'Unione Europea sembrano sempre ridursi a poco, al roaming, all'Erasmus. Ma di fattivo cosa si è concluso?
Beh, niente, io non direi proprio di no al niente. Allora, per esempio, oltre all'Erasmus e al roaming, per esempio, ho anche lanciato il progetto per il wifi gratuito negli spazi pubblici, Wi-Fi for Europe. Non mi dire che non te lo ricordi.
Ah certo, me lo ricordo, sì. Se a casa i coinquilini fanno casino, in biblioteca, in aula studio sono pieni di gente, si va a studiare in piazza. Vabbè, senti, Zawa, se io devo studiare in piazza me ne vado all'estero.
E poi, anche in quel caso ricordati di ringraziare Mamma EU, che ha migliorato l'Erasmus Plus coinvolgendo, oltre gli studenti universitari, anche le persone che vogliono fare un tirocinio all'estero o come gli insegnanti. Poi ha introdotto bandi di finanziamento per migliaia di programmi di ricerca e sempre l'UE, quindi non tu Sabrina, ha autorizzato il cross-border portability, che sai cos'è.
Ah certo, il grande irreprensibile cross power route.
Irreprensibile è una cosa importante. Cos'è? È una cosa importante, ti permette di accedere ai contenuti di Netflix come se fossi in Italia, anche se per esempio sei in Germania. Quindi forse non lo sai, però ci sono delle serie TV che Netflix Italia ha e Netflix Germania non ha.
Ok, quindi thank you European Union. Peccato che però è solo temporaneo.
È normale Sabri, cioè dopo un po' Netflix capisce che ti sei trasferita in un altro paese. Però lo vedi, cioè lo sai anche tu tutto quello che l'Unione Europea sta facendo per i suoi cittadini.
Ma vai, dimmi di più, che mi sta piacendo, vai, continua.
Non mi ricordo, non
cosa
so nemmeno se me le riesco
a
ricordare tutte. Comunque hanno fatto un sacco di cose. Allora, hanno eliminato il geoblocking, creato il Corpo Europeo di Solidarietà e hanno approvato tutta una serie di norme per migliorare le condizioni dei lavoratori della gig economy.
Gig robot?
Sì, la gig economy. Riguarda i diritti di tutti i lavoratori impiegati nelle forme di impresa nate con l'epoca digitale. Ora, hai presente i fattorini che ti portano da mangiare quando non hai voglia di uscire?
No, lascia stare che c'ho una fame già adesso.
Ecco, a posto, loro avranno un periodo di prova massimo di 6 mesi e un diritto alla formazione obbligatoria gratuita.
Ok, bello. Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
Poi altre cose.
Altre
poi...
cose.
Allora, vediamo se me le ricordo tutte quante. Poi hanno introdotto il pilastro europeo dei diritti sociali, perché l'UE, ricordalo sempre, perché l'UE si batte per i diritti dei cittadini in un mondo in rapido cambiamento.
Ok, sì, anche per la pace nel mondo e contro l'estinzione degli unicorni e cos'altro.
Tu scherzi, però si tratta di 20 diritti che riguardano tante aree diverse, quindi retribuzioni più eque, diritto all'assistenza sanitaria, un migliore equilibrio fra lavoro e vita privata. Per esempio, lo sai, se facessi un figlio, mi spetterebbero come minimo almeno 10 giorni di paternità.
Ma attenzione, perché qui in questo momento Zawa ci sta dicendo che vuoi avere un figlio. Ma sei sicuro di sentirti pronto?
Con chi soprattutto?
Infatti, vedi che arriva subito Sonia. No. Però, aspetta, non ci deconcentriamo e torniamo a bomba. Per esempio, si è parlato tantissimo della riforma del regolamento di Dublino e non c'è stata ancora. Però è vero che il Parlamento in effetti si sarebbe anche messo d'accordo, ma come sempre sono gli stati membri a perdere tempo e quindi va bene, ok, questa diciamo che te la do per...
Cioè, per esempio, un risultato tangibile è quello che hanno eliminato i costi aggiuntivi per i pagamenti online. Qualche mese fa è stata di nuovo finalmente approvata la direttiva sul copyright e quello che non ti puoi in assoluto dimenticare, che nessuno mai si potrà dimenticare, è il codice di miglioramento della protezione dei dati.
Certo, chi se lo scorda il GDPR, già dirlo è difficile. E poi però, senti, se per ogni sito web che io voglio visitare prima devo accettare un'intera pagina di condizioni scritta tra l'altro per caratteri minuscoli illeggibili e poi ricevere centinaia di mail che mi hanno intasato la casella, beh, a quel punto potevano anche continuare a spiarmi.
Però Sabrina, consentimi, forse parli così perché non sai esattamente di cosa si parla, ma in realtà
probabile
noi non lo sappiamo neanche, perché dovete sapere che l'anno scorso, esattamente 12 mesi fa, è stato approvato questo benedetto GDPR. E noi abbiamo fatto un piccolo sondaggino sulla nostra pagina di Instagram. Abbiamo chiesto: ma voi, a 12 mesi dall'approvazione di questo cavolo di regolamento, avete capito che cambia? E l'82% dei nostri follower ha risposto un onestissimo no.
Beh, ma la verità, Sonia, è che cambia tantissimo per noi. Perché...
Però Amanda, scusami, ma non siamo tecnici, ma diciamoglielo chiaramente che cosa cambia.
Ma cambia tantissimo, perché noi ogni volta che entriamo su internet, su un sito qualsiasi, o firmiamo l'abbonamento per un servizio online o ci registriamo su un sito, noi cediamo una parte dei nostri dati, che possono essere ciò che guardiamo, quello che ascoltiamo, ma anche i nostri gusti sessuali, i nostri contatti, i luoghi che frequentiamo. Quindi ci sono tantissimi esempi di dati sensibili che, incrociati, possono essere utilizzati per scopi di marketing.
Perché ricordiamo, a Facebook mentiamo, a Google no.
Esattamente, quindi il raccoglimento di tutti questi big data vengono utilizzati e sono importantissimi nel settore del marketing. Perciò il GDPR serve proprio per proteggerci da un uso improprio di tutti questi dati che noi rilasciamo.
Ma e concretamente cosa cambia a me quando vado sui siti?
Cambia la modalità con cui questi dati vengono utilizzati. Okay. Io posso decidere, come cittadino europeo, ho il diritto di chiedere ad un sito di eliminare i miei dati dalla loro piattaforma, posso assolutamente sapere quando un'azienda, in occasione di un data breach, quindi nel caso di perdere informazioni, l'azienda deve necessariamente informarmi di quello che è accaduto, cosa che non avveniva sempre prima del GDPR.
Anche perché noi questi dati li diamo gratuitamente, volontariamente, quindi anche il caso che vengano un attimo regolamentati.
Li diamo volontariamente, ma non sempre sappiamo di preciso quali e quanti dati vengono presi, utilizzati e a chi vengono rivenduti diciamo.
Esatto.
Ad esempio, c'era stato il problema del Cambridge Analytica,
esatto,
e tutte queste serie di cose. Ma c'è anche un'altra cosa molto importante del GDPR, che ci permette di trasferire file tra più piattaforme senza essere vincolati a un account. Quindi figurati, Sonia, non dobbiamo più registrarci a 300.000 siti.
Però tu, Amanda, che sei il nostro genio dell'internet, quest'anno hanno provato anche qualcosa sul copyright o no? Ne abbiamo parlato anche in conferenza prima nel panel, però è una cosa spinosa, questi articoli 13 e 11, questi spauracchi.
Sì, gli articoli 13 e 11, che adesso tra l'altro sembra che ci prendano un po' in giro, perché sono diventati articoli 15 e 17, non più 11 e 13.
Bisogna confondere un po' le idee, no?
Un po' confondere un po' le acque. Così, però, avevano sollevato un grandissimo polverone. Io e Fabiano ne abbiamo discusso tantissimo e siamo d'accordo nel dire che sì, da un certo punto di vista c'erano preoccupazioni, diciamo,
sì,
fondate,
sì,
ma dall'altra parte è stato un po' uno spauracchio, soprattutto da parte di tutte quelle persone che temevano che i meme non si potessero
più. Noi, da appassionati del genere meme, ci siamo interrogati su questa cosa e tra l'altro ci sono state delle battaglie anche da Wikipedia Italia, per esempio, che ha chiuso per un giorno la sua pagina. Una cosa che tra l'altro non hanno fatto tutti, infatti, perché io vivendo in Irlanda, di Wikipedia Irlanda non ha aderito a questa cosa, hanno deciso le singole Wikipedia.
Cosa che tra l'altro poi si è rivelata utile sotto un certo punto di vista, perché Wikipedia è stata di fatto eliminata dalla lista di siti che sarebbero stati soggetti a questa normativa.
Esatto.
Oltre a meme e Wikipedia ci sono anche i lavori derivati, il derivative work, ovvero le fanfiction, oppure le fan art, fan comics, quindi tutte quelle cose create dai fan di serie TV, film, eccetera, che temevano appunto di dover pagare tasse o cose strane per poter diffondere i loro contenuti.
In realtà la cosa che però non è passata è che l'Unione Europea con questa direttiva vorrebbe fare invece una cosa, a mio avviso, molto interessante, cioè accollare la responsabilità alle grandi companies high-tech sul controllo dei contenuti. Una cosa che attualmente, ci siamo detti tante volte, Facebook non ha il controllo, questa volta volevamo farlo e c'è stata invece questa lotta contro, perché alcune cose probabilmente la direttiva non sono perfette, però c'è un primo passo secondo me.
Sì, c'è un primo passo, c'è poi sempre la difficoltà a capire se l'Unione Europea non si sia mossa troppo in ritardo.
Questo è il tema, secondo me.
Ne parlavamo anche al panel qui al FRU 2019, che se pare che l'Unione Europea si sia mossa con un bel po' di anni di ritardo, perché ormai internet è esploso, Google con YouTube o anche Facebook, Pinterest, Tumblr, ci sono tantissimi social network e sono tutti esplosi molto prima del GDPR.
Ma io su questo in una battuta sola dico che secondo me arriverà sempre tardi la politica, perché la tecnologia è sempre avanti e il legislatore deve prima vederlo il fatto sociale e poi può regolamentarlo. Se non è accaduto è impossibile.
E io sono d'accordo con te, anche se forse qualche trafila burocratica in meno ci avrebbe permesso di agire più in fretta.
Però devi conoscere lo strumento.
No,
vi ricordate Zuckerberg al Parlamento americano?
Sì,
sembrava che i parlamentari americani non capissero neanche cosa stesse dicendo.
Qualcuno non capiva come funzionassero i tag su Facebook. Questi sono anche altri problemi della politica.
Esatto.
Ma questa libertà di espressione è rispettata o non è rispettata?
Nei fatti dovrebbe essere rispettata, perché Google e tutti gli altri big del web hanno la responsabilità sui contenuti che vengono condivisi, ma i singoli utenti no. Quindi io, persona, singolo utente, non devo in realtà pagare nessuna web tax di nessun tipo e dovrei essere libero di ricondividere tutti i contenuti che voglio.
Il problema
resta da capire se YouTube e tutti gli altri big del web troveranno degli accordi o vorranno trovarli.
Sì, ma anche perché poi materialmente, se Facebook deve veramente essere responsabile di tutti i contenuti di 2 miliardi di persone che ogni giorno sono su Facebook, ci vogliono persone fisiche che controllano giornalmente. Cioè, secondo me è abbastanza complessa da realizzare.
Però insomma, a questo punto i meme sono salvi, Wikipedia è salva. Yuhu. Se siete a un primo appuntamento e vi chiedono come le regole del cricket, potete dire ah, io le so, aspetta un attimo che cerco sul mio cellulare. In ogni caso, allora, come abbiamo detto, l'estate sta cominciando, l'Unione Europea non si ferma, credo non si fermerà neanche Eurofonica, però volevo proporti una challenge, Caterina, una cosa un po' da youtubers, però la facciamo.
Facciamola.
Se mi dai un minuto, io ti parlerò di
60 secondi.
60 secondi.
60 secondi di estate caldissima italiana.
Europea.
Italiana-europea.
Dammi il via.
Via.
Così. Allora, entro il 24 giugno al Parlamento Europeo i 751 eletti dovranno discutere fra di loro e creare le nuove coalizioni. Ciò cosa vuol dire? Devono trovare dei gruppi parlamentari per poi scegliere con chi sedersi. Dobbiamo ricordare che i gruppi parlamentari devono essere formati da minimo 25 eurodeputati che provengono da almeno 7 stati membri. Ma non è finita qua. L'1 luglio diremo definitivamente addio all'ottava legislatura del Parlamento Europeo e il 2 luglio entreranno i nuovi eurodeputati a Strasburgo per la prima sessione plenaria. Noi auguriamo loro di non perdersi nelle aule del Parlamento Europeo come facciamo noi. Poi il 20 e 21 giugno ci sarà una riunione del Consiglio Europeo in cui si proporrà il nome di una candidato alla Commissione Europea che dovrà essere approvato dal Parlamento, e quindi poi se verrà approvato dal Parlamento andrà tutto bene, se no si andrà avanti di mese in mese. Quanti secondi ho ancora?
6.
Oddio.
5.
Comunque
4.
Tutto si terminerà a novembre quando cominceranno a lavorare il Parlamento e Commissione.
più o meno.
Ok,
dai.
Noi ovviamente saremo qui a raccontarvi l'Europa. Questo è stato il finale di stagione di Eurofonica, ma rimanete con noi perché sui social noi non abbiamo mai voglia di smettere di parlare d'Europa, cioè vogliamo continuare a parlarne,
no,
per tutta l'estate sotto l'ombrellone, e vi racconteremo l'Europa da Trento, da Torino, da Strasburgo, ovunque saremo. E state con noi, seguiteci sui social e seguite le radio universitarie perché sono un mondo bellissimo.
Eurofonica.